Prova di comprensione orale, italiano, ciclo breve, autunno 2011. La prova è fatta di 5 parti. Per le prime 4 parti risponda alle domande dalla numero 1 alla numero 26, scegliendo la risposta più adatta in base a quello che sentirà. Per l'ultima parte scriva le sue risposte sul foglio apposito. L'esame comincia ora. Ecco la prima parte della prova. Si tratta di una breve presentazione di alcuni sport non tradizionali. La sentirà 2 volte, prima per intero, poi in più sezioni.
Se il gioco del calcio non vi ha mai appassionato, se trovate il tennis troppo noioso e non vi sentite attirati dagli sport estremi, cercate qui di seguito lo sport più adatto a voi.
Pugilato e gioco degli scacchi. Potenza delle braccia e quella della mente sono l'arma vincente del chess boxing, un misto di pugilato e scacchi. Dopo 2 minuti di pugni sul ring, 4 minuti di concentrazione intorno al tavolino da scacchi. Campione mondiale, un italiano detto il dottore, per via della sua professione.
Ed ora, con la moglie sulle spalle. La moglie a volte è pesante da sopportare? A questa domanda sicuramente possono rispondere i finlandesi, che hanno inventato la gara di trasporto sposa. L'uomo prende la moglie o un'amica sulle spalle e corre per 250 metri con 2 ostacoli e una fossa d'acqua da saltare, cercando di arrivare primo. Non è consigliabile lamentarsi del peso del carico.
Parliamo ora del lancio del telefonino. Quante volte abbiamo pensato di lanciare dalla finestra il telefonino? Non perché diventa troppo caro usarlo, ma solo perché non funziona. Bene, i tedeschi hanno fatto di questa tentazione uno sport con regolare campionato diviso in categorie. La regola è una sola: lanciare il telefonino il più lontano possibile.
E ora parliamo del lancio dello stivale. Non solo telefonini. Svedesi, finlandesi e norvegesi organizzano anche campionati di lancio dello stivale. Dimensioni e peso sono stabiliti da regole uguali in tutto il mondo. Per gli uomini si lancia il numero 43 e per le donne il numero 38. Lo stivale deve per forza essere destro. Il record attuale maschile è di 47 metri.
Passiamo alla competizione di sedie da ufficio. Si tratta proprio di quelle comode poltrone a rotelle che tutti usiamo quando lavoriamo al computer. In Svizzera ne hanno organizzato una competizione. Il primo campionato del mondo di velocità. 64 partecipanti si sono lanciati senza freni per 200 metri, naturalmente giù per una collina.
Ed ecco ora uno sport canadese. Dal Canada arriva il lacrosse, una specie di hockey, dove però la palla viene raccolta da una piccola rete fissata sulla punta del bastone e lanciata con forza. Si tratta di uno sport con contatti violenti, dove la partita finisce spesso con discussioni e lotte interminabili.
Adesso parliamo di elefanti al posto dei cavalli. Si chiama Elephant Polo e viene praticato dal 1982 dai sudafricani. È del tutto simile al suo parente britannico, se non per la presenza degli elefanti al posto dei cavalli. Frequenti gli incidenti dovuti alla lunghezza dei bastoni e alla maggiore altezza in caso di cadute da cavallo, anzi da elefante.
E per finire, come i gamberi. Anche lo sport più antico del mondo, la corsa, è stato modificato per chi cerca di essere originale. Nel retro running, arrivato in Italia nei primi anni 90, si corre all'indietro, il più veloce possibile. Esistono gare brevi, di lunghezze medie e lunghe. È proibito l'uso degli specchi. Chi partecipa avrà sicuramente mal al collo all'arrivo.
Legga le domande 1 e 2. Ascolti bene.
Se il gioco del calcio non vi ha mai appassionato, se trovate il tennis troppo noioso e non vi sentite attirati dagli sport estremi, cercate qui di seguito lo sport più adatto a voi.
Pugilato è gioco degli scacchi. Potenza delle braccia e quella della mente sono l'arma vincente del chess boxing, un misto di pugilato e scacchi. Dopo 2 minuti di pugni sul ring, 4 minuti di concentrazione intorno al tavolino da scacchi. Campione mondiale, un italiano detto il dottore, per via della sua professione.
Ed ora, con la moglie sulle spalle. La moglie a volte è pesante da sopportare? A questa domanda sicuramente possono rispondere i finlandesi, che hanno inventato la gara di trasporto sposa. L'uomo prende la moglie o un'amica sulle spalle e corre per 250 metri con 2 ostacoli e una fossa d'acqua da saltare, cercando di arrivare primo. Non è consigliabile lamentarsi del peso del carico.
Risponda alle domande 1 e 2 e legga le domande 3 e 4. Ascolti bene.
Parliamo ora del lancio del telefonino. Quante volte abbiamo pensato di lanciare dalla finestra il telefonino? Non perché diventa troppo caro usarlo, ma solo perché non funziona. Bene, i tedeschi hanno fatto di questa tentazione uno sport con regolare campionato diviso in categorie. La regola è una sola: lanciare il telefonino il più lontano possibile.
E ora parliamo del lancio dello stivale. Non solo telefonini. Svedesi, finlandesi e norvegesi organizzano anche campionati di lancio dello stivale. Dimensioni e peso sono stabiliti da regole uguali in tutto il mondo. Per gli uomini si lancia il numero 43 e per le donne il numero 38. Lo stivale deve per forza essere destro. Il record attuale maschile è di 47 metri.
Risponda alle domande 3 e 4 e legga le domande 5 e 6. Ascolti bene.
Passiamo alla competizione di sedie da ufficio. Si tratta proprio di quelle comode poltrone a rotelle che tutti usiamo quando lavoriamo al computer. In Svizzera ne hanno organizzato una competizione. Il primo campionato del mondo di velocità. 64 partecipanti si sono lanciati senza freni per 200 metri, naturalmente giù per una collina.
Ed ecco ora uno sport canadese. Dal Canada arriva il lacrosse, una specie di hockey, dove però la palla viene raccolta da una piccola rete fissata sulla punta del bastone e lanciata con forza. Si tratta di uno sport con contatti violenti, dove la partita finisce spesso con discussioni e lotte interminabili.
Risponda alle domande 5 e 6 e legga le domande 7 e 8. Ascolti bene.
Adesso parliamo di elefanti al posto dei cavalli. Si chiama elephant polo e viene praticato dal 1982 dai sudafricani. È del tutto simile al suo parente britannico, se non per la presenza degli elefanti al posto dei cavalli. Frequenti gli incidenti dovuti alla lunghezza dei bastoni e alla maggiore altezza in caso di cadute da cavallo. Anzi, da elefante.
E per finire, come i gamberi. Anche lo sport più antico del mondo, la corsa, è stato modificato per chi cerca di essere originale. Nel retro running, arrivato in Italia nei primi anni 90, si corre all'indietro, il più veloce possibile. Esistono gare brevi, di lunghezze medie e lunghe. È proibito l'uso degli specchi. Chi partecipa avrà sicuramente male al collo all'arrivo.
Risponda alle domande 7 e 8. Ecco la seconda parte della prova. Si tratta di un'intervista allo scrittore Federico Moccia, autore del romanzo cult Tre metri sopra il cielo. La sentirà prima per intero, poi in più sezioni.
Federico, ci parli dell'anno 1992.
Ero ancora giovane e volevo raccontare una storia. Ho mandato il mio romanzo a molti editori. Alcuni non hanno nemmeno risposto. Altri, del tutto scandalizzati, mi hanno comunicato di non avere la minima intenzione di mettere in vendita un tale romanzo. Io invece credevo al successo del libro.
Ho sentito dire che lei lo abbia pubblicato a sue spese, è vero?
Sì, è andata proprio così. Volevo far conoscere quella storia. Per cominciare ne abbiamo fatti stampare 3.000 esemplari. Mi sembravano tantissimi. Invece, in poco tempo, sono andati a ruba.
Che cosa è successo in seguito?
Esaurite tutte le copie, il romanzo ha circolato per anni in versione fotocopiata. Quest'opera racconta l'adolescenza, la vita quotidiana e gli amori di alcuni ragazzi. Tutti se ne interessano, nonni, genitori, insegnanti e ragazzi. È diventato un libro cult.
È possibile oggi comprarlo in libreria?
Sì, nel 2004 l'ho un po' aggiornato e abbreviato. e poi è stato finalmente pubblicato da un grande editore milanese.
Moccia, come mai lei è sempre in giro per l'Italia?
Presento il nuovo Tre metri sopra il cielo nelle librerie, dove, tra l'altro, mi aspettano sempre tanti rappresentanti della stampa. È proprio un caso letterario. Tutti se ne occupano e anche le vendite non fanno che aumentare. Pensi che siamo già alla 19ª edizione.
Ho sentito anche dire che molti lettori le hanno domandato di ripubblicare l'edizione originale, quella un po' più lunga e con la copertina con la fragola e la banana. È vero anche questo?
Sì, sì. I ragazzi cominciano a volerla conoscere, quella lontana edizione originale con 70 pagine in più. Ha un sapore unico che evoca la fine degli anni 80 e che fa tanto sognare.
Legga le domande 9 e 10. Ascolti bene.
Federico, ci parli dell'anno 1992.
Ero ancora giovane e volevo raccontare una storia. Ho mandato il mio romanzo a molti editori. Alcuni non hanno nemmeno risposto. Altri, del tutto scandalizzati, mi hanno comunicato di non avere la minima intenzione di mettere in vendita un tale romanzo. Io invece credevo al successo del libro.
Ho sentito dire che lei lo abbia pubblicato a sue spese, è vero?
Sì, è andata proprio così. Volevo far conoscere quella storia. Per cominciare ne abbiamo fatti stampare 3.000 esemplari. Mi sembravano tantissimi. Invece, in poco tempo, sono andati a ruba.
Risponda alle domande 9 e 10 e legga le domande 11 e 12. Ascolti bene.
Che cosa è successo in seguito?
Esaurite tutte le copie, il romanzo ha circolato per anni in versione fotocopiata. Quest'opera racconta l'adolescenza, la vita quotidiana e gli amori di alcuni ragazzi. Tutti se ne interessano, nonni, genitori, insegnanti e ragazzi. È diventato un libro cult.
È possibile oggi comprarlo in libreria?
Sì, nel 2004... l'ho un po' aggiornato e abbreviato, e poi è stato finalmente pubblicato da un grande editore milanese.
Risponda alle domande 11 e 12 e legga le domande 13 e 14. Ascolti bene.
Moccia, come mai lei è sempre in giro per l'Italia?
Presento il nuovo 3 metri sopra il cielo nelle librerie, dove, tra l'altro, mi aspettano sempre tanti rappresentanti della stampa. È proprio un caso letterario. Tutti se ne occupano e anche le vendite non fanno che aumentare. Pensi che siamo già alla 19ª edizione.
Ho sentito anche dire che molti lettori le hanno domandato di ripubblicare l'edizione originale, quella un po' più lunga e con la copertina con la fragola e la banana. È vero anche questo?
Sì, sì. I ragazzi cominciano a volerla conoscere, quella lontana edizione originale con 70 pagine in più. Ha un sapore unico che evoca la fine degli anni 80 e che fa tanto sognare.
Risponda alle domande 13 e 14. Ecco la terza parte della prova. Si tratta di un'intervista a Renzo Arbore. La sentirà prima per intero, poi in più sezioni.
Renzo, tu per anni hai dominato alla radio e alla TV. Meriteresti di essere nominato presidente della televisione italiana. Sei un grande artista, fantasioso, brillante. Insomma, un fenomeno. Che cosa fai ora?
Un lavoro tremendo. Vado in giro per il mondo a far conoscere la canzone italiana. 20 anni fa ho fondato un'orchestra perché non potevo accettare che tante canzoni venissero considerate fuori tempo. Pensavo invece che fossero canzoni eterne, sempre verdi.
Che tipo di orchestra è quella che dirigi?
È una tipica orchestra italiana con ritmi attuali e poesie classiche.
Da quante persone è composta la tua orchestra?
Siamo 16 musicisti, senza contare tecnici, accompagnatori e autisti. Insomma, una piccola azienda di cui io sono a capo. Porto tutte le responsabilità. Se mi fermo io, si ferma l'orchestra.
Qual è il vostro repertorio?
Le canzoni che hanno cantato i nostri padri, cantano i nostri figli e canteranno i nostri nipoti. Recentemente, in un concerto a Roma, ho incluso anche musica folcloristica. E il pubblico ha molto apprezzato.
Perché c'è tanta folla ai tuoi concerti?
Perché diamo più di quello che la gente si aspetta. Un po' come quando lavoravo in TV, ma lì se lo sono dimenticato.
A proposito, cosa aspetti a tornare in televisione?
Aspetto che mi chiamino, ma non lo faranno, perché ho già 70 anni e loro pensano che non abbia più voglia di lavorare. Si sbagliano di grosso.
Piaci di più in Italia o all'estero?
Difficile da dire. All'estero la canzone italiana è ancora molto amata. In Cina, in Giappone, in tanti paesi dell'estremo oriente, il successo è stato strepitoso. In Italia abbiamo appena finito un giro lunghissimo e dappertutto il pubblico è stato entusiasta.
Legga le domande 15 e 16. Ascolti bene.
Renzo, tu per anni hai dominato alla radio e alla TV. Meriteresti di essere nominato presidente della televisione italiana. Sei un grande artista, fantasioso, brillante. Insomma, un fenomeno. Che cosa fai ora?
Un lavoro tremendo. Vado in giro per il mondo a far conoscere la canzone italiana. 20 anni fa ho fondato un'orchestra perché non potevo accettare che tante canzoni venissero considerate fuori tempo. Pensavo invece che fossero canzoni eterne, sempre verdi.
Che tipo di orchestra è quella che dirigi?
È una tipica orchestra italiana, con ritmi attuali e poesie classiche.
Risponda alle domande 15 e 16 e legga le domande 17 e 18. Ascolti bene.
Da quante persone è composta la tua orchestra?
Siamo 16 musicisti, senza contare tecnici, accompagnatori e autisti. Insomma, una piccola azienda di cui io sono a capo. Porto tutte le responsabilità. Se mi fermo io, si ferma l'orchestra.
Qual è il vostro repertorio?
Le canzoni che hanno cantato i nostri padri, cantano i nostri figli e canteranno i nostri nipoti. Recentemente, in un concerto a Roma, ho incluso anche musica folcloristica e il pubblico ha molto apprezzato.
Perché c'è tanta folla ai tuoi concerti?
Perché diamo più di quello che la gente si aspetta. Un po' come quando lavoravo in TV, ma lì se lo sono dimenticato.
Risponda alle domande 17 e 18 e legga le domande 19 e 20. Ascolti bene.
A proposito, cosa aspetti a tornare in televisione?
Aspetto che mi chiamino, ma non lo faranno, perché ho già 70 anni e loro pensano che non abbia più voglia di lavorare. Si sbagliano di grosso.
Piaci di più in Italia o all'estero?
Difficile da dire. All'estero la canzone italiana è ancora molto amata. In Cina, in Giappone, in tanti paesi dell'estremo oriente, il successo è stato strepitoso. In Italia abbiamo appena finito un giro lunghissimo e dappertutto il pubblico è stato entusiasta.
Risponda alle domande 19 e 20. Ecco la quarta parte della prova. La tennista italiana Flavia Pennetta parla di sé. Ascolterà il brano una sola volta. Legga la domanda 21. Ascolti bene.
Mi chiamo Flavia Pennetta e sono nata a Brindisi nel 1982. Credo di essere la prima italiana ed essere entrata nel top 10 della classifica mondiale del tennis femminile. Brindisi non è certamente la culla del tennis italiano. Le fabbriche di campioni si trovano infatti a Milano o a Roma, dove esistono tante facilità in più.
Risponda alla domanda 21 e legga la domanda 22. Ascolti bene.
La passione per il tennis la devo a mio padre. Me l'ha fatto praticare già a 5 anni e mi ha sempre incoraggiato. Ricordo però che non abbiamo mai giocato insieme. È stato il mio allenatore fino all'adolescenza. Poi ne ho avuti altri per fare progressi più rapidamente.
Risponda alla domanda 22 e legga la domanda 23. Ascolti bene.
La vita di una tennista professionista non è troppo facile. Quest'anno, ad esempio, è fatto di 25 tornei in giro per il mondo. Ci vuole una salute di ferro ed una preparazione molto seria, sia fisica che psicologica. Come tutti i tennisti, ho qualche problema con la schiena e i gomiti, ma ho anche una forte determinazione per vincere gli incontri.
Risponda alla domanda 23 e legga la domanda 24. Ascolti bene.
La sera vado a letto alle 9. Quando sono a casa, il mio cane prova a svegliarmi, ma dopo tutte quelle ore di allenamento dormo come un sasso. La mattina mi sveglio alle 6 se gioco e alle 7 quando non gioco. Ecco perché bisogna andare a letto presto.
Risponda alla domanda 24 e legga la domanda 25. Ascolti bene.
Durante la stagione sportiva sto sotto il sole 12 ore al giorno e non volendo invecchiare prima del tempo, non dimentico mai i miei prodotti di bellezza, soprattutto creme e filtri solari. Bevo inoltre ogni giorno litri e litri d'acqua ed altri integratori per conservare il livello di liquido nel corpo.
Risponda alla domanda 25 e legga la domanda 26. Ascolti bene.
Il tennis è uno sport di velocità, ma anche di resistenza. Il mio allenamento ha dunque diversi aspetti. D'inverno faccio tanta palestra per aumentare i muscoli, poi stretching e ore e ore di jogging all'aperto. Gioco anche a tennis, ma non troppo. Per concludere, vorrei dire che una volta all'anno, per il mio compleanno, bevo un bicchiere di champagne e che non mangio mai patatine e cioccolata, anche se ne vado matta.
Risponda alla domanda 26. La quinta ed ultima parte della prova comprende 5 brevi dialoghi con 5 diverse situazioni. Li ascolterà 2 volte in successione. Risponda alle domande da A ad E e scriva le sue risposte sul foglio apposito. Legga la domanda A. Ascolti bene.
A Venezia.
Senta, scusi, quanto costa una mezz'ora in gondola?
Quanti siete?
Mio marito, 2 ragazzi ed io.
10 euro a persona, 10 per me e 10 per la gondola. In tutto 60 euro.
D'accordo, va bene per la nostra borsa. Ci può anche cantare O Sole Mio durante il giro?
Guardi, signora, che io sono veneziano, non napoletano.
A Venezia.
Senta, scusi, quanto costa una mezz'ora in gondola?
Quanti siete?
Mio marito, 2 ragazzi ed io.
10 euro a persona, 10 per me e 10 per la gondola. In tutto 60 euro.
D'accordo, va bene per la nostra borsa. Ci può anche cantare O Sole Mio durante il giro?
Guardi, signora, che io sono veneziano, non napoletano.
Risponda alla domanda A e legga la domanda B. Ascolti bene.
Al bar.
Scusi, lei è milanese?
No, lavoro qui a Milano, ma sono siciliano.
E come mai è venuto fino a Milano?
Che domanda. Naturalmente alla ricerca di un lavoro. I giovani a Palermo, anche se amano la loro città, hanno pochissime possibilità di trovare un impiego.
E non ha nostalgia della sua città?
Sì, moltissima. Qui il tempo e la gente sono molto diversi, però ci si abita a tutto.
Al bar.
Scusi, lei è milanese?
No, lavoro qui a Milano, ma sono siciliano.
E come mai è venuto fino a Milano?
Che domanda. Naturalmente alla ricerca di un lavoro. I giovani a Palermo, anche se amano la loro città, hanno pochissime possibilità di trovare un impiego.
E non ha nostalgia della sua città?
Sì, moltissima. Qui il tempo e la gente sono molto diversi, però ci si abita a tutto.
Risponda alla domanda B e legga la domanda C. Ascolti bene.
All'università.
Ciao, anche tu studi qui a statistica? Sei del primo anno?
A dire la verità, non sono una studentessa. Sono l'insegnante di matematica attuariale.
Accidenti, mi scusi, ma sembra così giovane. Matematica attuariale? Ma allora sarò suo allievo l'anno prossimo.
Benvenuto al mio corso.
All'università.
Ciao, anche tu studi qui a statistica? Sei del primo anno?
A dire la verità, non sono una studentessa. Sono l'insegnante di matematica attuariale.
Accidenti, mi scusi, ma sembra così giovane. Matematica attuariale? Ma allora sarò suo allievo l'anno prossimo.
Benvenuto al mio corso.
Risponda alla domanda C e legga la domanda D. Ascolti bene.
In una famosa chiesa.
Che peccato. Qui è impossibile ammirare i dipinti di Tiziano. È troppo buio.
Se lei introduce una moneta da 2 euro in quella macchinetta, la luce resterà accesa per 4 minuti.
Ah, è vero. Mamma mia, sono bellissimi. La ringrazio molto del suo consiglio.
Prego, prego, ma non perda tempo. 4 minuti passano presto.
In una famosa chiesa.
Che peccato. Qui è impossibile ammirare i dipinti di Tiziano. È troppo buio.
Se lei introduce una moneta da 2 euro in quella macchinetta, la luce resterà accesa per 4 minuti.
Ah, è vero. Mamma mia, sono bellissimi. La ringrazio molto del suo consiglio.
Prego, prego, ma non perda tempo. 4 minuti passano presto.
Risponda alla domanda D e legga la domanda E. Ascolti bene.
Fra amici.
Ciao Tommaso, com'era la discoteca dove siete andati ieri sera?
Ma c'era gente un po' di tutte le età. Peccato comunque che tu non sia venuta.
E la musica era interessante?
Anche lì c'era un po' di tutto, pop, soul, blues, funky.
Allora, niente di più attuale?
Proprio così, roba da cinquantenni.
Fra amici.
Ciao Tommaso, com'era la discoteca dove siete andati ieri sera?
Ma c'era gente un po' di tutte le età. Peccato comunque che tu non sia venuta.
E la musica era interessante?
Anche lì c'era un po' di tutto, pop, soul, blues, funky.
Allora, niente di più attuale?
Proprio così, roba da cinquantenni.
Risponda alla domanda E. La prova è finita. Ha ancora 8 minuti di tempo per rivedere le sue risposte. Non dimentichi di dare tutte le informazioni richieste. Grazie.